È sempre un piacere ascoltare Deborah Rosciani, la voce più bella e più sexy di Radio 24, e Mauro Meazza, grande cuore nerazzurro. Bravi.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
No, Mauro, perché qua gli ascoltatori stavano cominciando a preoccuparsi, ma non è che l'antitrust ha rallentato il passo, non sta facendo più niente, ha chiuso? Qua diciamo che adesso l'idea di cominciare ad occuparsi magari di pesciolini un po' più piccoli, non sanzioni super milionarie, ma piccole sanzioni che arrivano e soprattutto, come dire, reprimende a società che non si comportano correttamente. Cominciamo con la ristrutturazione dei bagni.
Cominciamo, sempre un momento anche complicato, come poi ci spiegherà anche la nostra ospite che oggi abbiamo il piacere di avere qui proprio negli studi di Viale Sarca 223.
Ma salutiamola direttamente adesso, non manteniamo tutto questo riservo.
Volevo fare un pochino di suspense.
Dimmi.
Però come preferisci. Allora, benvenuta.
Facciamo il quizzettone.
No.
Chi c'è oggi ospite di Due di Denari?
C'è, lo dico io, Anna Rita D'Ambrosio, collega, amica del Sole 24 Ore, voce peraltro di Radio 24
per diversi anni.
Lasciato un po' di cuoricino qui.
Ma l'hai riportato però.
L'hai riportato.
Che abbiamo convocato perché ci deve parlare del condominio, nel senso che già ce ne parla con un podcast che sta andando molto bene, Gentili Condomini, sì. Lo trovate nei podcast del Sole 24 Ore. Oggi c'è una nuova puntata, Attenti al cane.
Attenti al cane,
è proprio così il titolo,
perché è uno dei grandi temi, no? L'animale da compagnia, gli spazi comuni.
Io infatti ho optato per una tartaruga,
i bisognini dentro l'ascensore,
che perlomeno non scende per le scale
di solito, no? E comunque è di dimensioni più ridotte.
Certo.
E l'abbiamo convocata perché così chiacchieriamo un po' di condominio, che è sempre un tema che sappiamo vi scalda. Però anche la ristrutturazione dei bagni ha scaldato l'antitrust, vero Deborah?
Sì, esatto. No, ma diciamo che anche la ristrutturazione all'interno di un edificio, soprattutto quando non viene comunicata a tutti i condomini con degli avvisi apposti nell'apposita bacheca, insomma, fanno un po' innervosire, e purtroppo queste cose capitano. È capitato anche nel mio palazzo. Allora, l'antitrust cosa ha fatto? Due iniziative, una dietro l'altra nel giro di poche ore. Intanto ha multato questa società che si chiama Star Italia, attiva nella commercializzazione di box doccia, vasche da bagno, interventi di ristrutturazione edilizia, tinteggiatura e imbiancatura. Una multa da 2 milioni di euro. Perché cosa? Per violazione del codice del consumo su pratiche commerciali scorrette e clausole vessatorie. Cosa avrebbe fatto, spiega l'antitrust, questa società? Rallentava l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dei bagni, nella maggior parte ben oltre il termine dei 180 giorni previsti dai contratti, e per quanto riguarda poi il diritto di recesso, il periodo analizzato va dal 2022 al 2023, è una società che ha ricevuto circa 1000 richieste di recesso e quelle accettate risultano solo il 30%, e dalle segnalazioni emerge che nel corso per esempio delle visite a domicilio gli agenti di vendita di questa società fornivano informazioni ambigue, non corrette in ordine alla possibilità di utilizzo del bonus fiscale per realizzare appunto gli interventi di ristrutturazione per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche, mentre in realtà i lavori realizzati si sarebbero concretizzati nella semplice sostituzione della vasca da bagno con una doccia, senza eliminare alcunché, altro che eliminazione delle barriere architettoniche. E quindi insomma ci si proponeva con tante belle idee, dopodiché se ne eseguivano in minima parte, soprattutto appunto c'erano queste resistenze nel consentire ai clienti di esercitare il recesso quando, a fronte della necessità di far partire i lavori non partivano mai, e quindi insomma l'antitrust ci ha messo adesso una
pezza. Chioserei con un'avvertenza agli ascoltatori, che immagino anche Anna Rita condivida, perché poiché nella manovra finanziaria proposta, perché è solo una proposta per adesso, per i 2025 anni successivi, ci sono delle revisioni importanti per le detrazioni, anche per le detrazioni per i lavori in casa. Quindi
se qualcuno vi promette un po' il Bengodi,
già mi hai colto Deborah, esattamente quello che avevo in mente. Se qualcuno viene e vi racconta cose, magari prima fate un giretto, non so,
sul sito del Sole 24
ad
Ore,
ad esempio, oppure su Guardi Radio 24, cercate qualche puntata di Due di Denari sul tema.
Adesso, quando la manovra avrà fatto tutto il suo iter parlamentare entro la fine dell'anno, poi naturalmente speriamo anche noi da inizio 2025 a ricominciare a fare tutte le trasmissioni che sarà necessario fare per capire bene che cosa cambia in tanti ambiti di diretto interesse dei cittadini, contribuenti e anche risparmiatori. A poi, data la ristrutturazione del bagno, andiamo all'ascensore.
Esatto, cambiamo piano.
Sì.
Perché l'antitrust, sempre lei, ha avviato una istruttoria in questo caso, quindi sostanzialmente vuole vederci chiaro, e ha chiesto a Otis Servizi SRL, ha chiesto conto di possibili condotte aggressive, ho detto possibili, che per così come riferisce appunto l'autorità garante della concorrenza, perché la società, secondo quanto vuole appurare l'antitrust, potrebbe aver installato a pagamento sugli ascensori dispositivi necessari per fornire servizi accessori, ma senza ottenere un consenso da parte dei clienti, ad esempio da parte del condominio intero o da parte di piccole imprese, e poi potrebbe anche non aver rispettato, sempre quello che sospetta l'antitrust e ne ha chiesto conto alla società, le tempistiche per l'installazione di nuovi impianti, gestendo in modo tardivo e carente, sono le parole dell'autorità, le richieste di intervento in caso di guasti o interventi di cosiddetto ammodernamento. Difficoltà poi da parte dei clienti sembrano emergere nel contattare il servizio di assistenza, ritardi per le riparazioni. Questo in condominio, Anna Rita, secondo me è un
grande classico.
Sì, abbiamo chiamato l'assistenza, ma ci hanno messo tot
perché poi
per
il condomino chiama l'amministratore e l'amministratore chiama l'assistenza. In alcuni casi, se per esempio c'è una persona con disabilità acclarata nel palazzo, devono arrivare prestissimo, altrimenti insomma si rischiano problemi grossi.
E infatti la stessa antitrust chiede conto sempre a Otis Servizi anche di questo aspetto. Attenzione, perché forse siete andati in ritardo con richieste da parte di utenti con mobilità ridotta, e questo non deve accadere. Vabbè, ne parleremo magari anche di ascensore. Ecco.
Assolutamente. Peraltro, anche legandoci ad un fatto di cronaca che Anna Rita ci ha ricordato poco fa e di cui vi daremo conto proprio appena inizieremo la nostra conversazione con lei. Dopo il condominio abbiamo, come sempre, anzi prima del condominio, un veloce giornale radio del risparmio e anche un approfondimento dedicato a un tema bancario che oggi campeggia su tutti i giornali, cioè questa vicenda che riguarda questa banca, Banca Progetto, perché già ieri, mentre davamo conto di questa inchiesta giudiziaria appunto della Procura di Milano, molti ascoltatori hanno preso a scriverci: ma che cosa succede per i clienti? Al momento tranquilli, nulla, perché chiaramente la magistratura farà il suo corso. In ballo ci sono delle richieste di chiarimento molto insistenti, ovviamente molto forti, su una serie di finanziamenti erogati a personaggi di dubbia reputazione, ma chiaramente per quello che riguarda la normale operatività della banca nulla è successo. Una banca che fa leva sulla raccolta attraverso conti di deposito, eroga finanziamenti anche a privati attraverso per esempio gli anticipi del trattamento di fine servizio, ma tra poco ci racconterà tutto Luca Davi. Per tutto quello che volete, naturalmente i numeri sono sempre gli stessi a vostra disposizione.
È proprio così, 800 24 00 24, numero verde per intervenire in diretta, oppure 349 238 6666 per messaggi SMS e WhatsApp. E adesso Pietro La Corte, per favore, il giornale radio del risparmio.
Deborah e Mauro, vi vogliamo troppo bene.
Buongiorno, potreste chiarire per quanto riguarda il bonus sicurezza e bonus infissi se nel 2025 passerà al 36% o rimane al 50%?
Siamo nelle mani del Parlamento, immagino. Beh, oddio, diciamo che lo scheletro fondamentale, almeno di questa parte, esiste in manovra.
Confermando che dobbiamo aspettare la fine dell'anno per saperlo, ma le due percentuali citate dall'ascoltatore, il 36% sarà quello applicato, poi vedremo per quali tipi di lavori in casa, per le seconde case. Al 50 è l'idea del governo, la proposta del governo, per invece i lavori nella propria casa, la prima casa, come si ragiona per l'IMU, ecco, verrà individuata così.
Allora, la prima notizia. Vogliamo dare conto di alcuni dati emersi dall'osservatorio sulle prestazioni pensionistiche e beneficiari che è stato diffuso dall'INPS, che ci premeva condividere con voi. Sono cifre che ricorrentemente l'INPS divulga, ma che noi vogliamo valorizzare questa mattina perché in qualche maniera ci porta a sostenere la nostra piccola battaglia, tra virgolette, sul tema del fondo pensione e quindi della previdenza integrativa. Quando gli ascoltatori ci lamentano il fatto di non avere le risorse o il tempo da dedicare ad un piano pensionistico per la propria vecchiaia, ebbene allora magari dando questi dati forse facciamo capire bene le ragioni per cui bisogna prendere atto della necessità di fare un piano in questo senso. I pensionati che nel 2023 hanno avuto un reddito da pensione complessivo inferiore a 1000 euro al mese sono stati nel nostro paese 4.786.521, cioè il 29,5% del totale. Tra questi sono 1.699.780 quelli che hanno un assegno complessivo inferiore a 500 euro. Ora io mi rendo conto che chi raggiunge un assegno pensionistico così esiguo è evidente che magari fa una professione modesta e quindi è chiaro che nel bilancio non ci entra la possibilità di risparmiare e fare un fondo pensione o qualsiasi altro strumento per mettersi in sicurezza in vecchiaia, però sono cifre importanti che comunque impongono una riflessione. Le donne sono le grandi penalizzate di questa situazione. Le donne con pensioni inferiori a 1000 euro al mese sono oltre 3 milioni, il 36,3% del totale, e tra queste quasi un milione possono contare su prestazioni da pensione per meno di 500 euro al mese, l'11,5% del totale. Insomma, tante altre le cifre che potremmo darvi, ma queste mi sembra che siano già sufficienti e significative.
Sì, anche per far capire, insomma, come dicevi, l'importanza di cercare di mettere qualche cosa da parte, anche poco, ma per molto tempo può dare un sollievo. Noi abbiamo sempre a disposizione, lasciamo sempre a disposizione sul sito di Radio 24 la tavola rotonda digitale che con Deborah ed io abbiamo condotto pochi giorni fa, proprio dedicata alla previdenza complementare, se volete informazioni più puntuali sul tema.
C'è un corallo autostradale che ti interessa?
Guarda, sì, questo devo dire che questa ci mancava nella collezione dei serpenti corallo, cioè dei tentativi di truffa, così li chiamiamo, perché arriva questa email che sembra arrivare da Telepass. Ovviamente Telepass non c'entra nulla, è come quando sembra che ci abbia scritto la banca dicendo che stanno forzando il conto corrente e così via. Questa email che sembra arrivare da Telepass dice che potremmo ottenere gratuitamente un kit di emergenza auto. E come si fa? Bisogna partecipare a un sondaggio che con alcune domande relative ai servizi forniti da Telepass.
Certo.
Finito il sondaggio, una schermata informa che si può ottenere il premio, ma devi cliccare su un link. Allora, se qualcuno ascolta Squadra Antitruffa Serpente Corallo, sa che noi insistiamo molto sul discorso di non cliccare sui link, specialmente se non sappiamo, non abbiamo idea di chi ce li propone. Telepass informa i propri clienti, è un comunicato ufficiale dell'azienda, che è stato recentemente rilevato un tentativo di phishing. Questi sono soggetti che utilizzano fraudolentemente logo e brand dell'azienda per carpire informazioni personali, compresi gli estremi delle carte di credito degli utenti. Quindi attenzione, ovviamente non sono dati che devono essere forniti mai, ma in questo caso non cadiamo nel tranello che sembra arrivare da Telepass.
Il primo tema di stamattina. Buongiorno e bentrovato a Luca Davide del Sole 24 Ore. Luca, ciao, benvenuto, bentornato anzi.
Buongiorno, un saluto a Deborah Maura e a tutti gli ascoltatori.
Allora, proprio ieri mattina mentre andavamo in onda con Due di Denari dal giornale radio ci avevano appena riferito di questa notizia riguardante questa banca italiana, Banca Progetto, oggetto di attenzione da parte della Procura di Milano, e immediatamente appena sentito citato il nome già molti ascoltatori hanno preso a chiederci che cosa succede per i clienti e che cosa dobbiamo fare. Adesso io non ho trovato questa notizia, Luca, non so esattamente quanti clienti abbia questa banca, che non è grande come le grandi che conosciamo, ma comunque è molto attiva, perché soprattutto fino a qualche tempo fa ha fatto molta raccolta attraverso uno strumento molto apprezzato dai risparmiatori italiani, che è il conto di deposito, chiaramente per raccogliere risorse per fare poi gli impieghi sui quali l'attività bancaria appunto punta, finanziamenti alle piccole e medie imprese, che peraltro erano supportati anche da importanti garanzie statali. È proprio su questo ambito di attività che la Procura di Milano ha messo il riflettore. Allora, quali sono le novità di questa giornata? Tu ieri hai partecipato alla conferenza stampa organizzata in fretta e furia dall'amministratore delegato?
Sì, allora partiamo e proviamo a dare un minimo di chiarezza in più su quello che sta succedendo, anche perché, come dicevi giustamente, l'interesse è elevato, insomma, soprattutto sul fronte dei piccoli risparmiatori che hanno investito, hanno messo i loro risparmi sui conti di deposito di questa banca. Anzitutto la banca non è commissariata, cioè le funzioni operative sono pienamente in piedi, la banca non è oggetto di indagine, né i suoi dipendenti o esponenti lo sono. Questo significa che quindi di per sé il provvedimento che è stato emesso dal tribunale riguarda invece il processo interno alla banca, cioè la piena regolarità dei presidi antiriciclaggio, che oggettivamente si sono rivelati deboli e superficiali, visto che l'indagine ha fatto emergere come la banca poi desse finanziamenti inconsapevolmente al momento a società collegate alla 'ndrangheta. Detto questo, c'è un tema che è quello di un rischio di danneggiamento della reputazione della banca. Banca che è vivace, che ha basato la propria crescita, come dicevi giustamente, sulla raccolta retail, e che oggi deve gestire un tema che è quello appunto di un'eventuale richiesta, insomma, da parte della clientela, anzitutto di chiarimenti e anche eventualmente di valutare cosa fare del proprio risparmio. Al momento, ieri il CEO della banca, Fiorentino, Paolo Fiorentino, ha rassicurato pienamente sul fatto che anzitutto c'è ovviamente un profilo di protezione, la media dei conti è di circa 30.000 euro e che non ci sono deflussi significativi. Questo in qualche modo va a tranquillizzare su una problematica che è sicuramente sensibile. Va detto che in termini generali quando escono notizie che danneggiano la reputazione di una banca nasce un tema, ed lo è sempre più rilevante in tempi di digital banking, che è quello di un eventuale flusso di notizie che vengono in qualche modo reiterate, rilanciate dal web e dalle piattaforme digitali e che
quindi
rendono
la fuga dei depositi modello Mary Poppins, insomma.
Sì, o comunque l'esperienza più recente, pensiamo al caso di Silicon Valley Bank, banca solida che però si è vista sostanzialmente mettere in crisi da notizie che sono state rilanciate ai social network. In alcuni casi le banche soffrono magari di problematiche interne in qualche modo anche gestibili o comunque monitorabili dall'autorità di vigilanza. Il guaio è che quando iniziano a essere di dominio pubblico e non sono poi controllabili, diventano anche una valanga difficile da gestire. E su questo, ovviamente, su questi temi c'è maggiormente l'attenzione della vigilanza.
Non dimentichiamoci Luca che peraltro in questo momento il gruppo stava anche gestendo un complesso passaggio di proprietà e tra l'altro aveva anche meditato di quotarsi in borsa, progetto al quale poi aveva rinunciato, quindi tanti altri aspetti che si intrecciano a quelli che stiamo raccontando.
Certo, c'è anche un tema proprio di vita societaria, perché oggettivamente la banca era in mezzo all'iter di passaggio della vendita, sostanzialmente dal fondo Oaktree a un altro fondo che è Centerbridge. Siamo nella prosecuzione di questo iter di vendita che è all'attenzione appunto della BCE. Vedremo quanto effettivamente questa novità giudiziaria andrà a impattare o meno. Insomma, gli effetti sono ancora tutti da misurare. Lo stesso amministratore delegato Fiorentino ieri ha detto che non riesce a immaginare quale possa essere l'impatto, ma farà di tutto ovviamente perché il processo non si fermi. Allo stato attuale è bene ribadirlo, anche perché tante sono le telefonate, le mail giustamente dei clienti di questa banca, non c'è un tema, non c'è un problema di per sé che metta in evidenza una difficoltà della banca che non sia già quella emersa sostanzialmente. ovviamente, questo deve tranquillizzare. È ovvio che, come dicevamo, in termini generali va monitorata una questione che è quella appunto dell'eventuale riflesso mediatico e dell'eventuale richiesta di liquidità, che questa sì potrebbe invece creare un tema alla banca. Ripetiamo, oggi non ci sono ripercussioni e questo invece è ovviamente un motivo di rassicurazione che non è ovviamente da trascurare, e anzi deve in teoria rassicurare la clientela.
Ecco, proprio per fare chiarezza ribadiamo una cosa, tu l'hai detto molto chiaramente, non è fallimento, cioè la banca non è fallita, è un provvedimento completamente diverso, si tratta di una amministrazione giudiziaria. Quindi che cosa succede? Sostanzialmente la banca prosegue nella sua operatività, però è stato affiancato una specie di controllore, mm-hmm. se vogliamo dirlo in termini poco corretti dal punto di vista giuridico, ma il senso è quello, e questo controllore è lì, è stato messo lì perché appunto, come hai spiegato, ci sono stati dei finanziamenti erogati, pare con molta leggerezza, ad alcuni soggetti mm-hmm. che sono collusi, esatto, o legati alla 'Ndrangheta.
Erogati soprattutto poi col supporto delle garanzie statali, che in particolar modo hanno fatto un po' indispettire, immaginiamola.
Quindi in realtà a questo punto la banca avrebbe un aumento di sicurezza, Luca?
Sì, allora diciamo che è stato rappresentato anche diciamo come una figura quasi notarile, è una figura quella, come dicevi giustamente, dell'amministratore giudiziario, che deve essere appunto di controllo, di monitoraggio. Questo soggetto viene inviato dal tribunale, esperienza del tutto nuova per una banca italiana, va detto, viene inviato nella banca e affianca il board, il management in tutte le decisioni e soprattutto nel monitoraggio dei presidi prudenziali, nelle verifiche antiriciclaggio. È un soggetto che appunto ha un ruolo di verifica, di attenzione e di monitoraggio. Questo affiancamento dura un anno, è eventualmente prorogabile. A febbraio dell'anno prossimo si capirà nel corso di un'udienza intanto l'eventuale miglioramento dei processi interni. La banca ha già fatto sapere che in qualche modo sicuramente si adatterà a tutti gli eventuali strumenti che dovessero essere necessari per migliorare, come la realtà ha dimostrato, di migliorare i processi interni. Dopodiché ovviamente l'obiettivo della banca è uscire da questa condizione, che certo non è il massimo, come dire, per una libera concessione del credito, ma ovviamente di per sé, come dicevi giustamente, non rappresenta una criticità tale per cui debba far presumere nulla, che non sia semplicemente appunto un miglioramento dei processi di controllo interno volti a erogare credito. Questo è un punto fondamentale, anche perché ieri ovviamente si sono rincorse notizie anche in qualche modo,
voci forse più diverse, certo,
misleading, che non hanno magari chiaramente come dire, rappresentato la condizione in cui si trova oggi questa banca.
Terremo aggiornati i nostri ascoltatori.
Grazie a Luca Davi del Sole 24 Ore.
Deborah, grazie a voi.
Per favore, le borse.
Buon lavoro.
Due di denari.
4 milioni di persone con una pensione inferiore ai 1.000 euro. Quanti di questi in realtà sono stati evasori fiscali?
Ho sentito la notizia per quanto riguarda Telepass, ma tenete presente che la stessa cosa sta succedendo anche con il logo ACI.
Buongiorno. Noi abbiamo avuto in condominio un amministratore che è stato condannato per illeciti, non nel nostro condominio apparentemente. Dobbiamo comportarci in qualche modo particolare, fare un esposto anche noi in finanza per chiedere una revisione, piuttosto che, perché il mio dubbio è che potremmo essere coinvolti, avendo approvato le varie assemblee, in illeciti fatti dal nostro amministratore.
Ne succedono di tutti i colori.
Cioè, partiamo subito col botto con la trasmissione questa mattina.
Domandina facile dell'amministratore disonesto.
Beh, io direi che all'interno di un'assemblea, Narita, i condomini.
Allora, però l'amministratore
tutti
l'hanno nominato. Quindi però, diciamo che i condomini,
se lo scoprono dopo che aveva una precedente condanna per illeciti, hanno il diritto di
allora
poterli.
Innanzitutto bisogna vedere se la condanna è definitiva o meno, perché se non lo è,
che parla.
Ecco. E quindi diciamo se non lo è, insomma, può svolgere normalmente l'attività. E dopodiché
se ne fa altri illeciti all'interno di questo condominio che gestisce adesso, vanno anche dimostrati
e soprattutto vanno dimostrati. Cioè, secondo me è importante partecipare all'assemblea, forse tu lo dicevi anche nella puntata precedente quando abbiamo lanciato il programma, cioè molti si disinteressano e poi alla fine si ritrovano con dei casini enormi come questo. Quindi l'amministratore è tenuto a presentare il bilancio a fine esercizio finanziario, va controllato se loro sono riusciti a sapere che aveva avuto dei problemi giudiziari in precedenza che non sappiamo come si sono risolti, va controllato forse un po' di più, magari io consiglierei alla signora di portarlo al suo commercialista e verificare diciamo la bontà di quanto scritto. Se c'è qualcosa che non va, sì, un'azione che io consiglio sempre comune in questo caso, perché appunto l'amministratore è nominato dall'assemblea e quindi quanto più condomini sono d'accordo nel rimuoverlo, la revoca diciamo è possibile. Poi c'è quella giudiziale qualora avesse commesso dei fatti illeciti, ovviamente.
La signora D'Ambrosio di Gentili Condomini, che tipo di telefonata farebbe a questo amministratore di condominio che è pure il protagonista del podcast, interpretato in questo caso da Beppe Salmetti, sempre lui. Signor amministratore, ma lei per caso in passato ha avuto qualche problema?
Qualche rovescio giudiziario?
Ma devo dire che noi siamo stati molto attenti nelle puntate, quella la prima, la seconda, anche nelle prossime, nel far passare anche una cosa sull'attività dell'amministratore. Noi siamo abituati a pensare all'amministratore come colui che è il condomino che lo faceva a caso. Oggi fare l'amministratore è complicatissimo, perché la normativa è diventata molto molto complicata e l'amministratore deve fare un po' tutto, quindi diciamo non ci siamo accaniti sull'amministratore. Sappiamo benissimo che ci sono casi che finiscono sul penale e diciamo, e quelli però non li consideriamo diciamo casi,
almeno non nelle prime puntate, ancora si va di ordinaria amministrazione.
Non le vogliamo considerare, perché l'amministratore oggi è un professionista, tant'è vero che molti preferiscono essere chiamati amministratori di immobili e non di condominio, e insomma le associazioni che io frequento per motivi di lavoro hanno fior fiori di professionisti, avvocati,
ANACI,
commercialisti,
la Assoconda per i condomini,
cioè
la
ANACI, il presidente di ANACI è un ingegnere, quindi insomma sono tutte professionalità acclarate, c'è una formazione obbligatoria. Ecco, una cosa che io consiglio è di verificare la formazione dell'amministratore, perché c'è la formazione obbligatoria per iniziare l'attività e poi c'è quella obbligatoria continua ogni anno. Ecco, l'amministratore deve essere formato a sufficienza. Chi commette un illecito, io non lo so, qualche dubbio sulla formazione ce l'ho.
Sì, oppure si è formato diciamo sui libri sbagliati. Allora, devo dare un indirizzo importante per internet a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici: podcast.ilsole24ore.com. Perché insisto? Perché lì adesso, oggi campeggia proprio la nuova puntata di Gentili Condomini, che avrà 10 puntate in tutto. Oggi si parla di Attenti al cane, come vi dicevamo all'inizio di puntata, ma poi seguiranno puntate su il panno del piano di sopra che mi gocciola. Cioè, guarda Deborah, lo so, tu sorridi.
Ma che sorrido? Perché
ma
secondo
sappi
te
che l'esperto
non è che
risponde.
Io vivo in una villa palladiana e vivo in un condominio, cose che conosco.
L'esperto risponde da più di 40 anni, ospita quesiti sul condominio, e questo è secondo me proprio un sempreverde, perché
sì, sì.
Non finisce mai questa vicenda del lei ha annaffiato le piante, mi ha bagnato i miei panni, lei ha steso i panni, mi ha bagnato le mie piante e così via.
Pur essendo acqua che si asciuga abbastanza rapidamente, però tanto basta a Narita scatenare delle liti infinite.
Sì, sì, ma diciamo che abbiamo lasciato i canti dai balconi al Covid molti anni fa, quindi diciamo, lo stalking condominiale è in netto aumento e quindi insomma i casi sono, ahimè, sempre più frequenti.
Cosa fanno gli amministratori di condominio in questi casi? Perché veramente ci sono delle persone che non hanno nient'altro di meglio da fare che trovare ogni situazione possibile per contestare il comportamento di altri condomini, per tempestare di telefonate all'amministratore anche.
Allora guarda, nella prima puntata Salmetti, in quanto amministratore, diceva: purtroppo i condomini oggi googolano e quindi trovano delle risposte, e poi è anche facile dire colpa dell'amministratore. Allora, ci sono casi in cui forse, come quello che ci ha raccontato la signora, è colpa dell'amministratore, nessuno lo mette in dubbio, però non sempre è così. Cioè il caso dei panni stesi è oggettivamente una cosa sul quale l'amministratore non è che ci può fare molto, o sul cane del vicino che non ha il guinzaglio in ascensore. Però ecco, l'amministratore è un po' il parafulmine per una serie di motivi. Non dobbiamo mai dimenticare che l'amministratore amministra tanti condomini in Italia, perché lo vediamo quando approviamo il bilancio, cioè in media, dipende dal tipo di palazzo, se è un condominio, se è un super condominio, ma non potrebbe vivere uno studio di amministratore di condominio magari con tanti dipendenti, perché adesso sono sempre più grandi gli studi di amministratore amministrando un solo stabile. Quindi ha tante situazioni da dover affrontare. È ovvio che dovrebbe garantire la massima disponibilità a tutti, però ripeto, su domande che devono essere poste correttamente, cioè su questioni che lui è in grado di risolvere, altrimenti deve limitarsi a fare una telefonata appunto alla proprietaria del cane, che però è l'unica responsabile se il cane dovesse azzannare il vicino, cioè l'amministratore non c'entra
lui
niente.
Lui non ha dei poteri sanzionatori in questo caso.
No.
Qualcuno chiede: ma non è più possibile che l'amministratore sia un condomino? Perché condomini molto piccoli, ricordavo così, era ancora possibile.
No, allora è possibile in tutti i condomini, perché la riforma, questo è un buco della riforma del 2012, l'ultima che riguarda il condominio, ha fatto tanti interventi, ma ha lasciato questa opportunità. La follia è che l'amministratore condomino non è tenuto alla formazione. E quindi questo è possibile anche in un condominio grande, ma pensiamo solo ai lavori del superbonus. Quanto ha dovuto studiare l'amministratore? E che peraltro insomma non era nemmeno pagato, però aveva la responsabilità in quanto committente dei lavori sulle parti comuni, anche una responsabilità di tipo penale. Quindi ecco, devo dire, in un condominio minimo, come hai detto tu, magari se sono quattro condomini ci sta, può esserci, però deve essere, io dico sempre, un professionista al passo coi tempi, perché le normative sono in continuo cambiamento e conoscerle è fondamentale per far risparmiare qualcosa ai condomini e per realizzare le cose come si deve.
Allora, ricordo il numero verde per intervenire in diretta, anche se ci sono già tanti messaggi su WhatsApp. Per intervenire in diretta sfruttate come sempre l'800240024, mentre per i vostri messaggi su WhatsApp il numero è sempre lo stesso, il 349-238-6666. Visto che l'ultima puntata è dedicata ai cani, all'animale, Luca da Bergamo chiede: potrei sapere cosa pregiudica il fatto di trovare dei peli di un cane spinone, quindi da caccia, sul proprio balcone a causa del condomino del piano superiore? Non pregiudica niente, a meno che lei non si indispettisca, non lo so, io credo che più che il pelo del cane e magari ritrovare il bisognino in ascensore, la sporcizia in ascensore, oppure un cane che abbaglia,
il pelo del cane che vola da sopra sotto mi inquieta.
Però potrebbe darsi che dal balcone,
se c'è il bucato,
magari
steso,
sono vicini, magari sono queste sono proprio le questioni. Innanzitutto lo invitiamo ad ascoltare la puntata, perché peraltro il protagonista, che è uno dei bravissimi attori, perché adesso posso fare una parentesi, ringraziamenti.
Hai un cast che non finisce più.
Ecco. Allora, io innanzitutto ringrazio Monica De Benedictis, che è la mia coautrice, senza la quale le 10 puntate non le avreste mai ascoltate.
Soprattutto per la sceneggiatura, diciamo, data a tutta l'operazione.
No, allora, mi sono cimentata io nel fare una sceneggiatura, però lei me l'ha corretta, rivista, sistemata, insomma, perché tra un articolo giornalistico. Però ci sono degli attori veri che voglio ringraziare. Allora, c'è in questa puntata Mattia Sartoni, ci sono sia Mattia Sartoni che Matteo Gatta, e poi nella puntata precedente c'era Valeria Perdonò e poi c'è Beppe Salmetti che fa l'amministratore. Allora, Mattia Sartoni interpreta il condomino che ha l'allergia al pelo del cane. cane. E quindi il cane viene portato in ascensore senza la museruola e lui ogni volta che entra dopo incomincia a starnutire. Quindi insomma, innanzitutto invitiamo l'ascoltatore ad ascoltare questa puntata, perché ci saranno una serie di risposte che vengono fornite. Cioè, il cane e il gatto in condominio ci possono stare, lo dice la riforma, sono animali di compagnia, hanno spesso un rapporto affettivo enorme con il proprietario e come una persona di famiglia, lo sappiamo tutti. Questo, per fortuna, la riforma del 2012 ne ha tenuto conto, insomma, di questo. Però certo, nell'utilizzo delle parti comuni il proprietario deve stare attento.
E se abbaia, e se poi è di grande, di grossa taglia e spaventa i bambini o spaventa anche noi, perché possiamo anche noi spaventarci, insomma, tante le questioni. Però ci ritorneremo su tutte queste questioni
dopo il traffico.
2 denari, carta vincente, sempre.
Di denari.
Noi abbiamo cambiato 3 amministratori, ma la prima è nulla tenente, ci ha fatto buchi con l'acqua potabile di Milano, ci ha fatto fare dei lavori non autorizzati, in poche parole ci ha messo sul lastrico. 28.000 euro di acqua potabile abbiamo pagato.
L'amministratore ha l'obbligo di esporre il cartellino all'ingresso del condominio?
Non dimentichiamo che questi signori si prendono tra il 3 e il 5% su ogni lavoro fatto di provvigione.
Anna Rita è affermativa rispetto a tutte le cose che ha sentito.
Non so, Anna Rita,
allora, il primo l'ho capito poco, devo dire la verità. Vabbè, ho capito che era forse un amministratore.
E diciamo distratto.
Ecco,
e soprattutto
distratto.
Erano distratti i fondi, sono stati distratti i fondi presumibilmente pagati dai condomini, ma non arrivati a chi doveva riceverli.
Al pagamento della fornitura dell'acqua. Allora, sul secondo assolutamente sì. All'esterno dell'edificio o all'interno, comunque in una parte visibile, il nome dell'amministratore e i riferimenti del suo studio professionale vanno sempre indicati, e quindi è questo, sì,
è obbligo.
L'ultimo, il 3 e il 5% sui lavori. Allora, è qui che bisogna stare attenti. L'amministratore, il compenso dell'amministratore viene stabilito all'atto della nomina e resta quello per un anno, che può essere poi rinnovato, no? Perché l'amministratore dura un anno fin quando non si approva il bilancio. Bisogna fare attenzione alla dicitura nel contratto relativa alla maggiorazione in caso di lavori condominiali. Ci sono molti amministratori, come l'ascoltatore ci ricordava, che percepiscono un surplus per i lavori condominiali perché hanno delle responsabilità, sono committenti, certo, lo abbiamo detto, anche penali. Però qui bisogna stare attenti, perché l'amministratore truffaldino fa fare lavori anche inutili. Quindi secondo me bisogna stare molto attenti. Qui ritorniamo al fatto che andrebbe lasciata un po' in disparte la conflittualità e i condomini dovrebbero in qualche modo
assumere più responsabilità,
ecco, controllare molto più attentamente.
A tal proposito, Walter da Prato, vediamo un po' se questo amministratore che vuol fare certi lavori li vuole fare perché vuole prendersi questa provvigione di cui stavamo parlando. Walter, buongiorno.
Buongiorno a tutti. Posso?
Sì, certo, cioè, velocemente.
Velocemente, il nostro amministratore, bene, ultimamente si è portato dietro un muratore per riparare una buca che poi è un avvallamento del terreno minimo e come dire, alla domanda dice Dio, ma quando si è fatto questo, si è preventivato questo lavoro? Ma ha detto, dice, lo sai il consiglio di condominio, lei non si preoccupi. Allora sono venuti dentro il condominio, l'amministratore in persona, con il muratore, hanno fatto il lavoro e io gli ho detto, guardi, questo lavoro non è stato autorizzato dall'assemblea. Per quanto ne sono io, nella mia pochezza, l'amministratore può, anzi deve, in situazioni di comprovata necessità
di sicurezza,
di urgenza,
Grazie Walter, grazie. Guardi, così diamo spazio anche ad altri. Anna Rita.
Sì, allora, in effetti solo in caso di urgenza l'amministratore può non passare dall'assemblea e l'ascoltatore nominava il consiglio di condominio. Attenzione, sono solo dei rappresentanti, il consigliere di condominio è nominato dagli stessi condomini, però non è che l'amministratore può prendere decisioni chiamando solo il consiglio, deve chiamare
in genere uno.
Sì, appunto. No, beh, in genere nei palazzi grandi io per esempio ne ho 3 di consiglieri, però non è che l'amministratore si organizza con loro. Ora la spesa della buca non so a quanto ammonti, però in linea generale questo lo consigliamo anche agli amministratori che ci dovessero ascoltare, mai prendere decisioni col consiglio di condominio ma sempre con l'assemblea.
Allora abbiamo altri ascoltatori.
Guarda,
ma...
sì, il tema è eterno secondo me. Massimo dalla provincia di Roma. Massimo, buongiorno, chieda.
Allora, buongiorno.
Chieda.
Chiedo, in questo momento sento che ci sono molti condomini dove ci sono molti inquilini o proprietari morosi. Mm-hmm. Che strumenti ha l'amministratore per cercare di arginare il problema?
Grazie Massimo, la grande novità degli ultimi anni è il decreto ingiuntivo.
Il decreto ingiuntivo al quale l'amministratore è obbligato, poi l'iter lo conosciamo, insomma. Non è proprio lecito,
adesso bisogna vedere. Qualche volta io ritengo anche che se un condomino moroso è in difficoltà per un periodo limitato di tempo può avvisare, credo che un minimo di tolleranza
molti
ci possa essere.
Molti amministratori fanno rateizzare il pagamento, quelli intelligenti, insomma quelli che riescono anche a farlo a seconda delle casse del condominio, cercano di venire incontro quando le esigenze sono concrete.
Però per casi che si incancreniscono il decreto ingiuntivo l'amministratore è obbligato. Fabio da Roma, anche questa è un'altra bella gatta da pelare.
Salve, buongiorno e saluti a tutti. Allora, la mia domanda riguardava lo spioncino digitale che in America è diffuso ormai da anni e volevo capire, è legale installarlo? Bisogna richiedere l'autorizzazione?
Dove lo vorrebbe far installare, Fabio?
Sulla porta d'ingresso e quindi volevo capire se c'è violazione della privacy verso i vicini di casa,
certo.
Perché in effetti io filmo il pianerottolo e registro.
Grazie.
Grazie. Non si può filmare il pianerottolo, no. Allora diciamo all'ascoltatore innanzitutto di ascoltare le prossime puntate perché c'è una proprio, il vicino mi spia, relativa proprio a un caso del genere con una telecamera. Allora innanzitutto va comprovato che ci siano motivi per l'installazione, motivi di sicurezza, cioè magari ci sono stati tentativi di furto o furti che sono avvenuti all'interno dell'abitazione. Bisogna rispettare le normative europee sulla privacy, in particolare il GDPR, quindi non bisogna inquadrare parti comuni. Cioè lo spioncino che va sull'esterno e diciamo
inquadra la porta di quello di fronte non va bene,
assolutamente no,
proprio precisa,
assolutamente
indirizzata...
assolutamente no. Quindi sullo spioncino c'è un gran parlare, ci sono anche degli articoli su NT più condominio che parlano,
che il portale che potete consultare sempre dal sito
quotidianamente
dal sito del Sole 24 ore, aggiornato quotidianamente e con una parte gratuita, vero? Perché non abbiamo ricordato forse una cosa, che il podcast Gentili Condomini è assolutamente gratuito.
È assolutamente gratuito, diciamolo.
10
perché...
puntate, non si paga nulla, si imparano un sacco di cose. Così, tanto per dire, sai che io ci tengo a questi aspetti un po' così.
Ma secondo me ne farà molti di più.
Molte più di 10.
Guarda,
io avrei già diversi suggerimenti. La raccolta differenziata che non viene rispettata.
Ma
però anche lì l'amministratore,
tutti,
l'amministratore non ha poteri di intervento.
Allora,
può chiamare.
C'è una sentenza dell'anno scorso che dice che in realtà la responsabilità, perché questo succede spesso per chi affitta gli alloggi ai turisti che hanno ovviamente una disattenzione massima nel buttare la spazzatura.
No, perché magari vengono da una città dove le abitudini sono completamente diverse, non si informa, non hanno voglia, non lo sanno.
Diciamo il responsabile è chi conferisce il rifiuto. Però ecco, se c'è una multa
paga il proprietario che ha affittato.
Se riesci a dimostrarlo, altrimenti pagano tutti, quindi non l'amministratore ma tutti i condomini. Per
che
cui,
è quello
insomma,
che succede di solito, arrivano le multe e si spalmano su tutti.
Esattamente.
In proporzione dei millesimi.
Esattamente.
Un altro tema è l'utilizzo dei posti auto, anche qui ci sono spesso delle pronunce giurisprudenziali, il posto auto a disposizione, come si dice.
A turnazione, quando non sono sufficienti è possibile.
L'ho visto qualche sera fa a casa,
un regime turnario, sì, un regime turnario.
Cara Anna Rita, qua allora concludiamo in bellezza con la richiesta di Alessia che chiede: potreste ripetere il nome del podcast?
Gentili condomini.
Ma non solo, guardi, la serviamo anche di dove lo trova: podcast.ilsole24ore.com.
Stiamo circuitando anche sui nostri social, quindi approfittate anche per seguirci su Instagram.
Sì,
dove nostro...
superare delle
una
soglie
cifra decente,
di sopravvivenza.
Per cortesia. Grazie. Anna Rita, ti riaspettiamo qua fra qualche settimana.
Grazie a voi, buona giornata
per questo
a tutti.
Lavoro. E niente, buon weekend, Mauro. Ci ritroviamo qua lunedì. A proposito di case, guarda che lunedì riparliamo di nuovo delle case in affitto.
Eccola là. Allora
perché
mi preparo.
Il cin cin è stato prorogato.
Ne parliamo lunedì.
Buon weekend.